You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Va bene, vi ringrazio, mi sentite penso, no? Perché io purtroppo ho un calo di voce da convention.
No,
okay.
Abbiamo un mixer apposta.
Un calo di voce da convention non comune, ma è così. Vi dico, sono anni che con Licia ci incrociamo per le fiere di tutta Italia, quindi insomma è un onore però averla qua, che considero casa mia, cioè Salimondi. Io sono Emanuele Marco, curatore di Fantasy Magazine, che è appunto della Delos Books e tra gli organizzatori di Strani Mondi. Quindi ho veramente l'onore di presentare a voi Licia Troisi, autrice che non devo presentare a gran parte del pubblico, ma che sarebbe forse il caso di presentare a chi forse non frequenta fiere come Lucca o spazi in cui è un evento veramente unico dal mio punto di vista. È la prima volta che abbiamo un'autrice italiana fantasy che appunto ha avuto la risonanza e il successo di Licia. Quindi veramente un onore presentarvela. Comincerei, ripeto che questo è un incontro con il pubblico, quindi io sono qui da moderatore per cominciare a chiacchierare, così a raccontare un attimo chi è Licia a chi magari non la conoscesse, perché suppongo che qualcuno non le faccio più giovani perché non devo presentarla, però sicuramente qualcuno che è un po' più attempato delle successive fiere potrebbe essere interessato a conoscerla e a sapere perché è qui. Quindi cominciamo. Allora, tu hai cominciato da giovanista, giovane, o
sì,
preso un fatale.
Vabbè, uno in Italia rimane giovanissimo scrittore, non lo so, io ancora ogni tanto qualcuno dice sono giovanissimo scrittore, c'ho quasi 40 anni, proprio giovanissimo, no ragazzi, mi sembra un po' esagerato, però sì, ero giovane, lo dicevo proprio oggi a pranzo, avevo 23 anni, io non mi percepivo granché giovane, invece guardando i miei ero abbastanza piccolina e anche un po' poco attrezzata, quindi oramai sono quasi 15 anni che faccio questo lavoro.
Ma
scrivere per ragazzi, per la gro.
C'è da dire che comunque sei stata mandata, dal mio punto di vista, un po' allo sbaraglio, secondo me, non trovi?
Boh, non lo so, francamente, cioè era Mondadori, ha visto ci poteva fare soldi, scusa, per carità della... però è così, non è che le case editrici, insomma, fanno beneficenza, per loro è importante cercare un autore che può anche avere un rientro, anche perché considerate che molti di voi però probabilmente lo sanno, 15 anni fa il mercato del fantasy era molto diverso da oggi, anche quello dei libri per ragazzi, perché il fantasy italiano ovviamente esisteva, però era, non era passato presso il grande pubblico, era una cosa estremamente più di nicchia. Era il periodo in cui però quel mondo si stava aprendo, anche grazie ai film, ad esempio Il Signore degli Anelli, Harry Potter, sono le cose che hanno fatto conoscere il fantasy anche al grande pubblico. Io avevo mandato questo libro alla Mondadori, che in quel caso ci ha visto lungo, visto che poi alla fine c'è rientrata con l'investimento, ma l'investimento iniziale era abbastanza un azzardo, perché gli scrittori italiani ce n'erano, ma erano pochi e appunto non conosciuti presso il grande pubblico. La maggior parte degli appassionati di fantasy, anzi, diceva che gli italiani il fantasy non lo sapevano fare, quindi un po' per partito preso non se li leggeva nemmeno. Io avevo 23 anni e mi ero presentata con un libro che era lungo 1200 pagine, quindi voglio dire, era veramente una follia irripetibile, peraltro, secondo me, perché nel frattempo anche l'editoria è cambiata molto e quello che è successo a me forse adesso quasi non sarebbe possibile, non per demerito degli autori ma per demerito a me degli editori, o almeno di quelli più grandi con cui ho a che fare io. E quindi poi lo sbaraglio non lo so, era tutto nuovo pure per loro, eravamo tutti allo sbaraglio. Cioè loro pubblicavano Martin, ma c'è cioè, una cosa avere a che fare con un autore straniero che viene già forte di un grande pubblico dall'estero, una cosa avere a che fare con una pischella, come si dice a Roma, italiana, sconosciuta a tutti, che faceva l'astrofisico e che dovevi crescere in qualche modo, dovevi sbattere per fare le pubblicità perché nessuno la conosceva. E devo dire che poi l'impegno anche pubblicitario della Mondadori in quegli anni fu molto forte su di me.
Quindi però dico, perché dal tuo punto di vista di scrittrice in quel periodo c'erano tanti generi presso il grande pubblico, nasceva il romance, nasceva il paranormal romance, tu invece avevi l'ispirazione di raccontare te stessa attraverso il fantasy, perché sì, il fantasy appunto è non uno di quei generi che in quel momento avevano un certo riscontro commerciale.
Non lo so, quando io ho sempre scritto, oramai lo considero un tratto caratteriale, scusate sono un po' cotta quindi dirò anche più sciocchezze del solito. E quando vado a vedere indietro anche le cose che ho scritto prima delle cronache, tutte ci avevano un elemento fantastico dentro. Io però in qualche modo non ero granché consapevole, mi sono resa conto che quello era il mondo in cui viveva la mia parte scrittrice quando ho cominciato a leggere Il Signore degli Anelli. È stato quello il mio contatto primo con il mondo del fantasy, poi la Rowling, quindi insomma sono andata un po' sui, chiamiamoli classici, anche se la Rowling è diventata un classico dopo, però già all'epoca aveva un grandissimo successo. E quindi sì, insomma, non è stata esattamente una scelta. Ricordo che una volta era una presentazione insieme ad Andrea D'Angelo, che è un altro scrittore fantasy, ci fecero questa domanda, c'era anche Fabiana Redivo, tantissimi. E Andrea D'Angelo disse una cosa che mi rivendo sempre quando mi chiedono perché il fantasy, gli disse: ma quando tu scrivi la tua prima opera non sei tu a scegliere il genere che scegli te. Questo perché l'opera prima in genere è una cosa nella quale tu vai a infilare tutto ciò che ti ha colpito, canzoni, cose della vita, libri che hai letto, quindi è una cosa estremamente intima, probabilmente più intima di magari altre opere che scrivi successivamente, e quindi anche il genere in qualche modo ti sceglie, è quello, l'ambientazione all'interno della quale ti senti più a tuo agio. Io avevo questa falsa percezione di sentirmi al sicuro all'interno del fantasy perché mi sembrava di essere completamente in controllo. Io sono una persona molto ansiosa, il controllo per me ovviamente è abbastanza un'ossessione, e l'idea di dover poter creare il mondo, e quindi avevo questa illusione di avere più o meno tutto in mano, non soltanto i personaggi, mi faceva sentire sicura. E quindi forse per questo ho cominciato col fantasy, ma è una spiegazione parziale, in realtà è un mondo che mi appartiene, il mio cervello che vive da quelle parti lì.
Quindi tu all'epoca tra l'altro eri anche nel forum di Fantasy Magazine.
A voglia.
E insomma.
C'è qualcuno c'è qui che ha vissuto quei tempi gloriosi. Sì!
Era bellissimo. Quello che ricordo è che però, cavolo, il giallo a un certo punto ha creato una comunità, cioè tanti scrittori le comunità del giallo si sono coalizzate a favore degli scrittori che emergevano. Io penso al caso di Lucarelli, a tutto il gruppo, a tutto il gruppo bolognese, Milano, gli scrittori cannibali, cioè in tanti generi sono creati gruppi. Io invece quello che ho notato è che nel fantasy appena una persona di noi, cioè qualcuno che comunque era parte del gruppo, ha ottenuto quella, un inizio di riconoscimento che poteva aprire anche le porte, si è creato il putiferio. Ora tu, che eri giovane, quindi anche emozionalmente, chiaramente io penso che si possa ricevere un impatto,
certo,
sfuga quell'onda anche in alcuni casi di apprezzamento del pubblico, ma di rifiuto forse o di contestazione, non so bene che cosa dire, tanti sentimenti.
Sì, era tutto nuovo, anche il web era un posto diverso. Adesso che la gente ti critica tramite Twitter, Facebook, il blog, cioè chi se ne frega, voglio dire, no, cioè, lo sanno tutti che è così. Allora questa cosa non era così tanto scontata, io ero molto giovane e già da prima di scrivere stavo parecchio sul web. E quindi soprattutto nei forum, che per me erano stati una scoperta straordinaria, perché potevo andare a scrivere questi papilloni lunghi 10 pagine di esegesi dei Cavalieri dello Zodiaco, c'era la gente che mi leggeva pure, ma invece se lo facevo nel mondo reale si fingevano morti alla seconda parola, quindi era meraviglioso per me. E quindi sì, per carità, io appunto ero molto giovane, quindi sì, ci sono delle critiche che ho preso estremamente male, però voglio dire, poi uno alla fine impara anche che funziona così. E anzi, io penso che molte opinioni controverse su una certa opera sono attestate di successo. Sai, se tu hai scritto una roba mediocre, cioè nessuno si mette lì a spendere per dire fa schifo oppure è meravigliosa. E invece se hai scritto qualcosa che colpisce nel bene o nel male, allora si cominciano a polarizzare le opinioni. Quindi cioè, io sono contenta anche del colpito di mano. Io ho letto delle cose che mi hanno fatto orrore, ma mi sono state utilissime, quindi non è che voglio andare a ammazzare l'autore, insomma. Anzi, si impara da tutto, così come nella vita, no? Impari dalle cose belle, ma probabilmente impari di più dalle cose brutte. E quindi tutto sono... cioè, adesso ovviamente lo guardo a un grande distacco, perché ragazzi, ho 40 anni, insomma.
Scambiamento.
Mi sentirei anche un po' ridicola. E poi sì, ci sono delle cose di me stessa che non posso cambiare. A me, se mi dicono, fanno una critica positiva, sono contenta 5 minuti, mi fanno un'osservazione negativa, me la prendo per un'ora, ma sono fatta così. Anzi, penso che sia utile questa cosa, perché mi aiuta a cercare di migliorarmi, non pensare mai di essere arrivata, anche perché se sei arrivato che continui a scrivere e fare. Quindi in tutto c'è, uno può trarre sempre delle esperienze positive.
Quindi un percorso che adesso poi negli anni è cresciuto come scrittrice, ti sei dedicata ai ragazzi, io solamente l'ho osservato, quindi di crescita secondo me professionale, umano, con il matrimonio, i figli, tante cose, la aprire gli orizzonti, per esempio appunto la divulgazione scientifica, e quindi dico, le persone che escono me non rimangono appunto solamente in un ambito, però sicuramente il fantasy è quello che ancora è, probabilmente per molto ti darà parecchio. E quello che ho notato è come adesso vedo un attimo chi è qui, a parte qualcuno che ha più anni di me o qualche anno o gli anni miei, ma anche dei ragazzi, per esempio, che non mi sembra che fossero, devono essere bambine alcune delle persone che vedo qua quando sono usciti i due primi romanzi. Quindi vorrei capire, ecco, se una tua spiegazione del come si è riuscita ad esserci un ricambio, per esempio, nei tuoi lettori.
Allora, quello è il grande mistero, quello è la cosa che non sa nessuno, perché un libro vende a successo, colpisce, perché un altro no, è una cosa che non si sa. Mi è capitato che me l'abbiano chiesto recentemente per un altro progetto: cos'è secondo te che nei tuoi libri colpisce molto? A parte non mi chiedere a chi legge. Però io non lo no, dico la persona che me l'ha chiesto.
La faccenda che, voglio dire, chi aveva 15 anni all'epoca, ora 25, ma adesso avevo 15 anni che leggono le cronache, e quindi dicevo...
Cioè mi faceva strano, perché questo era un progetto lavorativo, e mi chiedeva, ma secondo te quali sono i punti? Cioè io ci ho provato, però sai, non ho lo sguardo oggettivo che mi permette di capire cosa funziona e cosa non funziona, anche perché c'è la persona che lo ama molto, il mio libro, e quell'altra invece gli fa schifo, per cui voglio dire, trovare una mediazione tra questi due punti. Quindi, allora, io in genere mi baso su quello che mi dicono i lettori che hanno apprezzato. I lettori che hanno apprezzato in genere dicono che si identificano nei personaggi. Questa è una cosa che verrà soprattutto per le cronache, che in genere è il libro con cui i lettori mi conoscono, anche quelli più giovani, chiamiamoli così, seconda generazione, tra virgolette. E penso che anche una certa scorrevolezza di scrittura, è una cosa che aiuta ovviamente, considerando peraltro che sono libri per ragazzi, io sono fieramente autrice per ragazzi, e penso che alla fine sia questo, però in realtà non lo so, io quando ho pubblicato Cronache del Mondo, cioè primo Nia della Terra del Vento, ero già, mi sembrava già uno straordinario obiettivo essere arrivata lì, e francamente pensavo, vabbè, adesso hai fatto questo libro, fine, è stata un'avventura nella tua vita, va bene, va male, è già bene che sei arrivata qua. Non potevo immaginare che poi sarebbe diventato un lavoro e che addirittura 15 anni dopo ci sarebbero stati lettori che erano molto piccoli quando io avevo cominciato questa avventura. Io la prendo tutta così, un po' come un regalo, adesso c'è questa cosa e va bene, però io ho 15 anni di distanza, continuo a domandarmi quando finirà, cioè, chiedetemi perché non c'è mio marito che può testimoniare, ma le volte che gli cominciano i momenti di sconforto, che ovviamente capitano a tutti sul lavoro, capita anche agli scrittori, forse anche con un po' più di frequenza, mi devo cercare un altro lavoro, come facciamo, un'altra cosa. Quindi non è che siccome uno lo fa da tanti anni questa cosa, le insicurezze, cioè la vita è così, secondo me le cose possono cambiare in modo estremamente rapido e quindi devi cercare di prenderti il meglio da quello che c'hai adesso, quindi anche per questo quando mi dicono il futuro non ci penso tanto, mi mette l'ansia, guardate.
Non è meglio il presente, d'altra parte voglio dire, il presente, l'oggi tende verso un futuro che ancora non sappiamo, sì. Tanto per banalità ovviamente la mia.
No,
giorno per giorno alla fine il risultato, la pagina che scrivi oggi è già un risultato, molte volte la pagina che scriverai domani non lo sai neanche se la riuscirai a far dormire, esatto. Sono tante cose, però adesso per te è già una routine, è già un lavoro che magari hai sui momenti in cui dici porca miseria, oggi la pagina devo proprio farla, le 10 pagine devo farle, e diventa noia, no? Non penso ancora.
No, allora, ovviamente succede il momento in cui non ce la fai, perché sei stanco, sei nervoso, sei triste, possono essere tante le ragioni. Io cerco di forzarmi, perché impormi una disciplina, quindi scrivere un certo numero di pagine al giorno, scrivere tutti i giorni, è una cosa che aiuta la mia creatività. Oltre ad aver bisogno di scrivere, quando io non scrivo le cose cominciano a andare fuori fuoco, non mi sento tanto bene. E quindi cerco di forzarmi, però capita sempre il giorno in cui non ce la fai, così come ti capita qualche volta al lavoro, no? Magari stai male, per uno scrittore è equivalente per un momento in cui ti senti esaurito, e siccome è una cosa estremamente impegnativa anche dal punto di vista emotivo, ci sono delle volte in cui mi fermo, però che io non abbia voglia di scrivere in generale e che sento il bisogno di fermarmi, no, questa roba non mi è capitata veramente mai, anzi la temo tantissimo, perché è stata un po' una conquista per me riuscire a cominciare a scrivere seriamente, era una cosa che avevo sempre voluto fare, però nel periodo dell'adolescenza trovavo molto difficile riuscire a trovare una storia intorno alla quale andrei a mettere tutte le idee che mi frullavano per la testa, e pensavo non ci sarei mai riuscita, beata in licenza. E quindi anzi temo, ogni volta che devo cominciare un progetto nuovo penso non c'ho più idee, non sono capace, non sarò mai in grado di fare una cosa nuova. Poi l'idea viene, ti siedi, cominci a buttare giù le cose con tanti timori, tante paranoie, però vai avanti perché è un bisogno, un piacere, e quindi lo fai al di là di tutte le insicurezze.
Allora prendete un po' di coraggio e adesso vogliamo un attimo smettere di annoiarvi noi due, e insomma, lì c'è vostra, quindi è un incontro col pubblico.
Dai, bello.
Scienza e fantasia.
Aspetta, dai.
No, ma penso che si senta forse, no, che dite, ce la facciamo anche senza così, non facciamo.
Lì c'è il vocione.
Grande.
Alzati, vai così. Quanto spesso capita? La dottoressa Torresi si mette dietro le spalle della povera Alice che sta scrivendo, la controlla da sopra come questa entità e corregge gli errori, corregge la scienza.
No, non tantissimo. Quando faccio scrittura, la scienza, se interviene, interviene in fase di elaborazione dell'idea. E poi il resto invece è tutta una tecnica che in qualche modo, nel modo in cui la applico io, deriva anche dalla scienza, però non sento mai qualcuno che... Perché se, allora, vi ho raccontato di tutte le insicurezze, però la cosa assolutamente fondamentale è non farsi mai bloccare da queste, perché ovviamente l'opera perfetta non la potrai mai fare, devi tenderci, per carità di Dio, però a un certo punto devi anche scendere a patti con quelle tue, sono le tue capacità in quel momento, e dirti mi fermo, non vado oltre a correggere, se devo fare una cosa migliore preferisco farlo su un'idea nuova, e quindi andare sempre avanti, altrimenti si finisce per bloccarsi completamente. Dico questa cosa perché tante persone che scrivono me l'hanno raccontata, ma come faccio a sapere che le cose che sto scrivendo sono buone e sono degne di essere lette da qualcuno? Io sto problema, quando ho cominciato a scrivere, me lo sono risolto semplicemente dicendo: io avevo voglia di scrivere un libro, non necessariamente di farlo leggere a qualcuno. Avevo voglia di raccontare una storia perché avevo delle idee in testa, sentivo che era una cosa che volevo fare. Farlo leggere a qualcuno è stata una conseguenza di questo bisogno. Quindi in questo modo risolvo il dilemma del voler essere troppo perfetti, che poi diventa una cosa autoreferenziale.
Raggio.
Ma quindi vuoi dire che andando avanti, dopo aver messo tutte le tue idee nella prima voglia di fare un libro per te stesso, soprattutto, il grande editore che ti ha aiutato a comunque emergere non ti ha dato nessun condizionamento, come dire, di mondi, di
ogni... Zero, sulle trame l'editore non interviene assolutamente mai. Interviene sul lavoro, sul testo, l'editor ti fa delle osservazioni del tipo: qui secondo me c'è bisogno di una sottotrama, qui c'è bisogno di asciugare, qui di allungare, metti una descrizione in più, oppure proprio questa cosa non l'ho capita, perché secondo me non l'hai descritta abbastanza bene. Sono queste le... ma per il resto mi sono sentita sempre assolutamente libera. Poi certo, io lavoro soprattutto con Sandrone Dazieri, che considero, beh, a parte un grande amico, insomma, mio maestro, mio scopritore, ma forse lo conoscete, uno scrittore sia per la televisione ma principalmente di noir e thriller, e parlando con lui mi vengono le idee, anche perché io e lui abbiamo una concezione della letteratura di genere simile, lavoriamo insieme da 15 anni, ci capiamo moltissimo, e lui ama dire che fa il mio sparring partner, perché effettivamente discutendo con lui le idee mi si chiariscono in testa, riesco a elaborarle nel modo giusto, e quindi sì, c'è questo tipo di confronto che però è solo un po' dalla casa editrice, più rapporto personale, diciamo allievo maestro.
Vai, sono dei giorni.
Eccoci.
Ma prima è stato detto che la Mondadori giustamente non è una fa beneficenza.
Ma nessuno.
Pensavo al fatto che il mercato italiano non è così florido, tra virgolette, di autori italiani che fanno fantastico, fantascienza in generale. Pensi che sia un problema relativo? No, intendo le grandi case di
Sì.
Pensi che sia un problema del fatto che non vengono proposti questi autori? O che non propongono perché sanno già più di che, vabbè, questo qua tanto non vende, quindi che lo propongo a fare?
Allora, non te lo so dire chiaramente, ti posso dire che quello che ho osservato io negli anni è che le case editrici hanno perso coraggio. C'è stata la crisi nel 2010, ci sono rimasti sotto e da allora hanno questo terrore di andare sempre sul sicuro. Vi parlo ovviamente delle case editrici grandi, che sono quelle con cui ho a che fare io, e quindi preferiscono pubblicare l'autore straniero che ha già avuto un seguito all'estero, perché lo considera un investimento tra virgolette sicuro, che sicuro non è manco per niente in realtà. Io ricordo ancora quando uscì la prima volta Hunger Games in Italia, l'editor della Mondadori, che lavorava all'epoca con la casa editrice Fiammetta Giorgi, che adesso sta a Rizzoli, è passata per Giunti, me lo mandò dicendomi: leggitelo perché ci piacerebbe che ci facessi una fascetta. Io lo lessi, lo trovai meraviglioso, dissi bellissimo, sì, facemmo la fascetta, tutto quanto, non vendette un cavolo, una sì, tragedia.
Una del film niente, zero.
Esatto, poi arrivato il film improvvisamente tutti si sono accorti che un gran bel libro era Hunger Games, a me è piaciuto molto. E quindi voglio dire, cioè, anche che tu pensi di andare sull'usato sicuro, tra virgolette, questa cosa non è assolutamente vera, anzi secondo me, come la vedo io, è proprio nei momenti di crisi che dovresti fare delle scelte coraggiose. Io considero una scelta coraggiosa aver preso me per le ragioni che vi ho detto, perché loro potevano anche fare uno stratonfo nel vuoto pubblicando me, e secondo me è proprio quello il momento, invece li vedo tantissimo richiusi su se stessi. E quindi secondo me è anche un po' questo il problema, hanno un po' paura perché vengono comunque da un momento di crisi che non è finito, il mercato editoriale è proprio uscito modificato da quello che è successo con la crisi, e quindi poi il futuro è estremamente incerto, e quindi stanno tutti ancora un po' lì paralizzati, almeno è così che li vedo io.
Grazie.
Sì, dimmi.
No, forse è anche un problema di come vengono presentate certe opere, perché se non si ha un piano per, ad esempio, io sono una grande casa editrice, pubblico un libro, però non lo pubblicizzo, non lo metto in vetrina, non riesco a fargli fare.
Questo è stravero, perché è successo anche con libri miei. Vi racconto una storia triste che mi riguarda. Nel 2010, no scusate, nel 2011 esce la mia nuova saga. Erano 10 anni che lavoravo solo sul mondo emerso, quella parentesi l'avevo chiusa e mi getto su un altro mondo. Quindi per me come autore è un momento importante, no, della mia carriera, in cui la casa editrice mi deve sostenere in qualche modo, perché è un mondo completamente nuovo, è ovvio che il lettore sia scettico, soprattutto dopo archi narrativi così lunghi. I Regni di Nascire, il primo, è uscito una settimana dopo l'ultimo libro di Paolini su Eragon. Mo voglio dire, ma chi si compra Troisi dopo che ha speso 22 euro per l'ultimo libro di Paolini? Quindi certe volte ci sono anche delle ingenuità che uno non si aspetterebbe da una grande casa editrice. Oppure appunto loro molto spesso si adagiano pensando, sai, ha venduto molto, questo libro si vende da solo, che un po' è vero, cioè se tu sei un autore che ha un seguito ovviamente, però non sempre, ci vuole anche un pochino di cose. E effettivamente sì, ci sono dei casi di libri che secondo me potevano essere spinti anche meglio, però dovete anche considerare che una grande casa editrice è una roba mastodontica in cui molto spesso è difficile anche la comunicazione tra le varie parti, quindi chi lavora sul testo non necessariamente riesce a comunicare agevolmente con l'ufficio stampa magari si sbatte per una serie di ragioni, però non riesce, cioè è una cosa estremamente complicata in cui i problemi stanno a ogni livello, ok? Quindi succedono molte cose per cui
lo chiamiamo il ministero in redazione per capire il livello delle comunicazioni che avvengono molte volte detti stampa che ci dicono ti presento questo scrittore, non so se l'hai mai sentito nominare, e detto, sì, guarda veramente cioè, è ospite adesso per dire il caso che mi è successo adesso con Mario Tonani, ah questo scrittore no, veramente non proprio ne parliamo. E noi, oppure questo ti parlo della mia testimonianza su questa faccenda, mi permetto di entrare. È proprio dal punto di vista giornalistico, la comunicazione con il cambiato appunto dagli anni della crisi. Prima venivo inondato di telefonate, di copie cartacee, staffetta e di mail, quindi di tempo impiegato alla persona per promuovere qualunque libro venisse pubblicato. Ora anche le grosse case editrici hanno. Ok, ne abbiamo 4, purtroppo il tempo è denaro, scegliamo questo da promuovere, gli altri, come dice Alicia, si prenderanno da soli.
Questa cosa è vera in generale, perché quando ho pubblicato Niad della Terra del Vento, loro fecero una grande cosa prima che il libro venisse pubblicato, cioè mi fecero fare un'intervista di 2 pagine per Verdi di Repubblica, che è una cosa enorme ovviamente, no? Però tutto sommato non è nemmeno un impegno economico grandissimo, era solo una cosa intelligente. Un mese dopo il libro già aveva cominciato ad andare bene e loro mi fecero la pubblicità sulla prima pagina di Repubblica, che è una cosa che io non lo sapevo, lo confesso, costa un botto di soldi, ma ti fa arrivare a un grandissimo pubblico. Quindi questa cosa succede ed è anche normale. Però è vero che io non lo so, li vedo un po' trattenuti ragazzi. Poi, allora io ovviamente sono 20 anni quasi che sto con la Mondadori, e se continuo a stare con la Mondadori è perché evidentemente mi trovo bene, è strapieno di gente con la quale mi intendo molto bene, che anche a livello proprio di ufficio stampa mi propongono delle cose molto belle che io ho gran voglia di fare, diverse dal solito, quindi non è che... Però è una realtà enorme e quindi può sempre succedere l'intoppo, il problema di comunicazione, e poi vi ripeto, il mercato editoriale secondo me soffre un po' di ansia pure lui, è un po' trattenuto.
L'offerta è diventata più grande rispetto alla domanda, nel senso che i lettori un po' vanno verso piattaforme di intrattenimento molto più facili, come possono essere le serie TV, di cinema, che di conseguenza si stia riducendo la fetta di mercato a cui ci si rivolge?
Allora, in realtà no, io non credo che siano cose alternative, sono cose differenti. Uno può benissimo apprezzare moltissimo le serie televisive e fare binge watching e contemporaneamente essere un lettore forte. Secondo me gli altri media non ci stanno sottraendo pubblico. È vero che c'è stato un momento in cui c'è stata una sovraesposizione del fantasy, tutti quanti ci sono buttati sopra, anche quelli che non avevano una conoscenza del genere, e quindi ho visto case editrici far uscire cose che non avevano un grandissimo, cioè, quindi devo dire, se tu vuoi pubblicare il genere lo devi conoscere, e quindi devi sapere qual è il suo pubblico, sapere come presentare un libro. Ho visto delle cose pubblicate, secondo me, un po' buttate via da persone che appunto non conoscevano questo mondo, solo perché il fantasy era la moda del momento e quindi andiamo. Adesso non è più vera questa cosa, perché il fantasy è nuovamente, secondo me, un po' ristretto. Ha avuto una fase espansiva e adesso sta un pochino, anche a livello cinematografico, se voi ci pensate, non è che ci sono né grandissimi fenomeni a livello letterario, cioè, a parte i fenomeni per Young Adults a livello letterario, non me ne viene in mente nessuno.
Aspetta che TV sta arrivando il mondo in fantasy,
magari c'è un nuovo rinascimento, cioè, abbiamo una seconda chance per cercare di imporci, però secondo me non è tanto quello il problema. Io, guarda, ve lo dico proprio col cuore in mano, io non lo so qual è stato il problema. Secondo me è stata una colpa assolutamente equidivisa tra editori, autori, quindi io e tutti gli altri come me, e pubblico, la ragione per la quale non abbiamo fatto massa critica e non siamo diventati un fenomeno come è stato magari appunto il giallo e il thriller in Italia, soprattutto il giallo e il noir soprattutto in Italia. In qualche modo non siamo riusciti a fare gruppo, e invece fare gruppo per imporsi sul mercato, chiamiamolo mainstream, quindi anche di chi non segue la letteratura di genere, è assolutamente fondamentale. Invece bene o male tutti i fenomeni sono rimasti isolati, quindi che ne so, Harry Potter, Signore degli Anelli da solo, anche Game of Thrones, no? Che poteva essere una testa di ponte, un ariete per andare a penetrare anche nel mondo dei lettori adulti che prima magari si vergognavano di leggersi il fantasy, non si è portato dietro un certo numero di autori, è un fenomeno isolato. Chi non si legge fantasy ma vuole il fantasy adulto, che io questa definizione non la sopporto, però vabbè, si legge Martin, punto. Poi non è che una volta che si è letto Martin si legge qualcun altro, fino a là.
Ma neanche si legge Martin, Si legge Martin, ti parlo come cronache, come Game of Thrones, appunto il Trono di Spade, l'ho mai richiamato, ma per esempio i romanzi di Martin che non sono il Trono di Spade non vendono quanto il romanzo del Trono di Spade, quindi non c'è neanche un fenomeno, la pipista. Una volta si riusciva ad avere un effetto trascinamento sui romanzi di uno scrittore, faceva successo un romanzo e venivano tirati fuori i romanzi precedenti, i romanzi di quando era giovane. Per esempio penso a Dan Brown, che sono uscite fuori.
Sì, Dan Brown,
quella
la lista della spesa.
Esatto, ho suonato le cose che aveva pubblicato quando era piccolo, suonandole con nuove avventure di Lantone.
Sì, io all'inizio manco avevo capito che stavamo andando a ritroso.
Esatto, perché quello non era il primo romanzo di Lantone.
No.
Però poi questo effetto è finito, cioè in realtà, tranne il thriller, tranne il giallo, tranne queste cose, in fantasy non c'è stato questo evento per cui il romanzo di successo di un autore trascina il resto della produzione. Quindi è quello che
io non ve lo so davvero spiegare, però purtroppo è così.
Penso che gli italiani l'alternativa ormai sia la piccola casa editrice che crede molto, e l'esordiente è l'unica speranza o l'unico motivo che ha per in questo momento, è puntare su realtà come adesso faccio, non voglio fare pubblicità a Strani Mondi, ma gli editori di Strani Mondi sono un bel campionario di persone che credono molto nel prodotto che fanno, fanno meno magari di una grossa casa editrice, ma ci credono fortemente, e sono quelle che vedo anche statisticamente, presentano ogni anno un certo numero di esordienti rispetto a grosse realtà che magari poi arrivano dopo furbamente, vedono se qualcuno tra i grossi, tra queste piccole case editrici ha fatto il botto, come si suol dire, e allora lo chiamano, gli fanno il contratto per la seconda.
Io però spezzo una lancia per fuori le grandi case, cioè allora i problemi dell'editoria secondo me sono ugualmente distribuiti, cioè. E siccome le grandi case editrici sono delle grandi realtà, ci sta il momento dell'eccellenza, il momento in cui invece sono meno bravi a spingere un libro. Quindi secondo me non stiamo a pensare piccolo, bello, grande e brutto, perché secondo me c'è del bello e del brutto in ambo le realtà. Poi ripeto, secondo me questo è un momento in cui l'editoria è un pochino frenata, ma boh, appunto, visto tra l'altro che secondo me la prima ondata di interesse del fantasy presso il grande pubblico è nata proprio con la tela del cinema, magari con l'arrivo di nuove serie, mo vedremo come saranno, speriamo bene. Magari c'è una nuova ondata e invece saranno richiestissimi esordienti. Poi non è che, allora, mo sì, effettivamente non mi vengono in mente, perché un po' c'è stato, a un certo punto c'è stata la moda in cui pubblicavano tutti gli esordienti italiani.
Voglio dire, c'è stato un momento che adesso si parlava di te piccola, 23 anni, ma dopo di te sono arrivati 17 anni, sono arrivati i ragazzi con il loro, voglio dire, con il loro diario scolastico più o meno. Voglio dire, è chiaro che anche dal romanzo giovanile non è che ti, lo confronti così, se poi lo butti allo sbaraglio, e dico come battuta buttare allo sbaraglio, ma in realtà buttare un 17enne che proprio fa il romanzetto imitativo è veramente buttato lì, è quasi, io dico quasi al tritacarne, e che è stato anche un peccato, perché magari potenzialità, ragazzi che potevano in qualche modo crescere, avere delle, diciamo, essere più seguiti, perché rispetto a quello che hanno fatto con te è un paradiso, perché hai avuto un
devo dire la verità, come la Mondadori ha fatto quello che si fa con gli editori, cioè con gli autori, tu prendi un autore nel quale vedi una potenzialità e lo aiuti a crescere. Questa per me è la missione dell'editoria, tutti gli editori dovrebbero fare questa roba qui. E come è successo, però evidentemente è successo con tutti. Io sul fantasy dei ragazzi molto giovani non mi pronuncio, perché confesso che all'epoca non li lessi, quindi non so che dirvi. Certo, era un pochino
una cosa da contestualizzare, senza, diciamo, essere, voglio dire, pensare, avere un giudizio critico negativo, perché non si giudicano le persone, si giudicano appunto i prodotti. I prodotti erano delle cose che un editore avrebbe dovuto dire: aspetta un attimo, sì, sei tanto caruccio, però.
Ma no, cioè, oddio, se tu ci vedi una potenzialità, puoi anche non aspettare. Poi anche qua, non sempre è detto che se l'editore ti aiuta poi tu sbocci, cioè una potenzialità può anche non sbocciare mai per una miriade di ragioni, tu puoi avere talento ma ugualmente non riuscire a esprimerlo, quindi anche qua, deve essere stata colpa agli editori o è stata colpa...
No, alla fine la realtà è che nessuno ha il segreto.
Il mondo è complicato.
Il successo del Brasile, se lo avessimo a quest'ora probabilmente non sarei qua.
Saremmo tutti strani, tutti
milioni di copie, in realtà la verità è che il segreto non esiste, non abbiamo cercato, è inutile, non lo teniamo nascosto, non lo dire nascosto neanche l'autore che ha venduto milioni di copie, perché c'era uno scrittore, adesso non mi ricordo se era Flaiano, che diceva che ogni romanzo imparava a scrivere, cioè sì, sì. Era un continuo, stava imparando a scrivere quel romanzo, non è che si impara a scrivere un romanzo definitivo.
Sì, è che le variabili sono tantissime, innanzitutto l'incontro tra le persone, quindi trovare l'editor che ti capisce ed è in grado di farti crescere, che non è una cosa così scontata. Poi anche le persone che lavorano alla promozione, che ti capiscono e ti sanno proporre i giusti eventi, e anche tu, che devi avere non soltanto talento ma anche la perseveranza, anche per certi versi un po' la forza di cercare, e umiltà pure, ecco, secondo me alcuni scrittori un pochino questa cosa non ce l'ha, perché guardate che dura il confronto con l'editor, eh? Cioè io ancora oggi quando mi arrivano le note di editing c'ho il momento, porca miseria, ho preso 4 al compito della fine, è inevitabile, però lavorando con persone delle quali mi fido faccio, dice, però mo hai avuto il tuo momento di sbarello, mettiti a guardare, e mi rendo conto che le osservazioni che mi sono fatte sono state fatte, sono tutte quante assolutamente pertinenti e vanno nella direzione giusta, quella che tra l'altro dentro di me già conoscevo, ma siccome sono pigra certe volte ci provo, faccio delle cose che non, di cui non sono convintissima, però penso, vediamo che cosa ne pensa l'editor di questa roba che ho fatto qua, e così vediamo se c'avevo ragione io o forse mi sbagliavo. E in questo momento alcuni scrittori lo vivono con grande sofferenza, e quindi sono, ripeto, sono tantissime le variabili nelle quali un ruolo importante è giocato anche dalla fortuna, ma come tutte le cose nella vita.
Una curiosità che mi viene in mente, lo chiedo ogni tanto ai vari scrittori, il rapporto con i personaggi. Mi è capitato che alcuni scrittori dicessero che a un certo punto loro avevano delle idee e che è come se il personaggio si fosse scritto la storia. Tu come la vivi? Ti pare che sia così oppure sei una brava maestra dei personaggi?
Allora, la sensazione è quella, ma in realtà semplicemente tu ce l'hai ben chiara in testa, cioè quando l'hai creato sapevi già bene com'era e hai posto le giuste premesse. Una volta che tu hai posto le giuste premesse del personaggio e lo conosci in qualche modo, non ti dovrai mai più domandare che cosa devi fare. E in qualche modo, tra virgolette, agisce da solo, ma non è così, è semplicemente che tu appunto l'hai creato già completo in se stesso. Non sempre questo succede, a me con alcuni personaggi non è successo e quindi poi ho avuto dei problemi quando ho dovuto raccontarli a un certo punto in poi, proprio perché non riuscivo ad aderire abbastanza a loro, perché in testa non ce l'avevo granché presenti. Questo mi succedeva soprattutto con i libri più vecchi, adesso per fortuna un po' più raramente uno qualcosa lo impara, quindi mettiamola così. Però sì, la sensazione è quella lì. È successo anche delle volte che i personaggi prendessero delle strade che io però poi non apprezzavo, semplicemente perché mi rendevo conto che sì, me l'ho fatta trascinare, ma in realtà non era la giusta direzione per la storia. Quindi in quel caso, personaggio mio, t'attacchi, cioè se la scrivo io, capitolo cancellato e riscrivo da capo. Anche questo mi è capitato raramente, però almeno una volta mi è capitato. Adesso riesco a capire prima di scrivere il capitolo se le cose stanno andando in una brutta, stanno prendendo una brutta piega. Ad esempio, per la saga del Dominio che esce questo mese, il finale è cambiato completamente, perché mentre stavo scrivendo il secondo, anzi appena finito di scrivere il secondo, mi sono accorta che c'erano degli elementi di trama che potevo sfruttare per parlare di cose di cui non mi era mai capitato fino a quel momento di parlare, e quindi le cose sono veramente cambiate e mi sono accorta che alcuni personaggi dentro di sé avevano delle potenzialità che io ci avevo messo ma con la vecchia trama non esprimevo, e quindi niente, ho cambiato. Amen. Non è che uno si deve necessariamente affezionare alle vecchie idee se ce ne sono di nuove migliori.
Altre domande?
Che libri ti piacciono leggere?
Tutto. Una volta feci vedere a un mio amico la lista delle mie ultime letture negli ultimi 3-4 mesi, lui rimase scandalizzato. Cioè, ma sono pidipato in frasca, sì. Adesso leggo abbastanza anche per lavoro e quindi sono 2-3 volte che sono concentrata sulla saggistica, però leggo un po' di tutto, quindi fantasy è una porzione ma nemmeno quella preponderante delle cose che scrivo, anche perché ho paura poi di diventare troppo autoreferenziale se mi concentro solo su quel genere lì, e quindi cerco di imparare da tutti quanti i libri che leggo. L'unica parte della letteratura che trascuro un pochino, perché credo di non aver mai imparato ad apprezzarla realmente, la poesia. Io ho veramente problemi con la poesia e quindi quella la leggo poco. E per dire, vabbè, gli ultimi ve l'ho detto sono libri, allora sto leggendo, ve lo dico in anteprima, è l'ultimo libro di Evangelisti ad esempio, e sto finendo di leggere il libro appena uscito di Samantha Cristoforetti, che invece è un diario sulla sua avventura sia durante l'addestramento per diventare astronauta che poi proprio quando è stata sulla Stazione Spaziale Internazionale. Quindi salto molto perché mi sembra che ci siano cose belle in tutti i generi, non mi voglio chiudere, quindi cerco di lasciarmi guidare anche un pochino dal piacere della lettura e dalle cose che mi incuriosiscono quando entro in libreria. Anche fumetto ovviamente è una parte importante di quello che leggo.
Hai pensato di scrivere, anzi mi pensato, oggi raccontavi al Caffè Clutch che hai avuto occasione di scrivere anche in altri media.
Sì, a un certo punto non so come definirla perché non è andata a fine nessuna parte, quindi forse è brutta, però mi avevano chiesto a un certo punto di elaborare un soggetto per una serie televisiva e l'ho fatto insieme a Sandrone. Eravamo andati anche abbastanza avanti perché avevamo scritto la trama dei 12 episodi, dovevano essere, quindi stavamo già a buon punto. E il produttore, sì, tutto molto bello, le faremo sapere, abbiamo vinto, e quindi è morta là. L'ho trovato estremamente faticoso perché è un modo di scrivere completamente diverso da quello della narrativa, soprattutto dal punto di vista del ritmo. E poi è un lavoro molto più di gruppo, cioè, allora è vero che intorno alla pubblicazione di un libro ci girano tante persone, però in realtà sei tu solo col testo, poi a un certo punto c'è l'editor, ma il testo è comunque responsabilità tua, fai quello che ti pare in linea di massima. Invece per le serie televisive non è assolutamente vero, la persona che veramente comanda è il produttore, perché è quello che ci mette i soldi, e quindi ci sono enormi limitazioni date anche dal budget. Quindi mi ricordo la fatica che con la televisione i miei libri ci metto la qualunque, perché a me mi costa zero far esplodere uno, no, come è successo nell'ultimo libro. ma invece nelle serie televisive ci sono delle limitazioni sia rispetto al target a quale ti riferisci, sia di soldi. Per cui ricordo la fatica per non mettere robe che fossero troppo strane, perché poi era una cosa che doveva andare in onda forse sulla Rai, quindi insomma un pubblico amplissimo, devi andare bene a tutti, per cui devi essere proprio molto misurato nelle cose che fai vedere. Contemporaneamente togliere praticamente tutti gli effetti speciali, cercare di mettere proprio in modo molto metaforico tutto l'aspetto fantastico, ma alla fine ero contenta, a me la storia piaceva tanto, infatti sono molto arrabbiata che non sia andata a finire da nessuna parte, ma non arrabbiata col produttore, ci avrà avuto le sue ragioni, arrabbiata in generale, perché le idee sono preziose e quindi a me dà enormemente fastidio buttarle e poi non vederle realizzate, e però è andata così. E adesso, cioè, sì, forse lo rifarei, però magari impegnandomi un po' di meno, anche perché ho capito che un mondo estremamente effimero dove magari lavori tanto però poi il progetto non si realizza, allora è inutile che stai lì a farti 200 miliardi di problemi.
E l'esperienza televisiva attuale invece?
Quella è molto divertente, devo dire, è una cosa anche, cioè lì siamo veramente nell'ambito delle robe che io ho detto di sì, ma non avevo la più pallida idea se sarei stata in grado di fare questa cosa. Mai presentato niente in vita mia, e è una cosa completamente diversa da quella che faccio, però la trovo soprattutto molto divertente, al di là degli aspetti frivoli, tipo c'ho la costumista che mi fa provare i vestiti magazzini della Rai, che, cioè per me che sono un po' vanitosa, passare un'ora a cambiare vestiti è tipo il paradiso, un momento, uno dei momenti più rilassanti della mia vita. Poi quando ti trucco la mattina e tu sei stanco morto e sei là, ah, con questi che ti mettono la roba sulla faccia e ti vorresti addormentare, allora queste sono le stupidaggini. La cosa divertente è che io interagisco con persone che hanno una formazione molto diversa dalla mia e si occupano di cose di cui spesso io non ho una grande conoscenza e sono costretta a studiare, e quindi entro in contatto con tutta una serie di realtà che non avrei altro modo di indagare. C'ho una scusa per studiare cose molto interessanti che mi possono anche tornare utili per quello che scrivo, perché devo fare questa trasmissione. Quindi per ora è una cosa che mi diverte molto, io spero che continuerà a essere una cosa piacevole, perché comunque è un pochino faticosa inserirla all'interno della mia routine settimanale, però per ora appunto è molto divertente, quindi continuo a farlo.
Non ci vuole niente. Altre domande? Curiosità? Vai, ci
sei. Ciao Lucia. Ciao. Tu hai scritto Niente dei 23 anni, ti sei definita fieramente autrice per ragazzi, quando l'hai scritto eri molto vicina all'età dei tuoi lettori, poi la vita si mette di mezzo. Come cambia il modo di scrivere per i ragazzi?
Non lo so, perché io non mi sono mai posto un problema di target. Non lo so, è come se ci fosse una parte di me che è sempre rimasta in qualche modo vicina all'adolescenza. Cioè, allora io, se devo essere proprio sincera, non credo di essere ancora completamente uscita dalla mia adolescenza, a sto punto non so se ne uscirò mai, però è una cosa che effettivamente mi torna utile per la scrittura, e quindi non mi faccio problemi di target e cerco il più possibile di essere sincera nella mia scrittura. Io sono proprio nel midollo una scrittrice per ragazzi, nel senso che quella è la mia scrittura, che è una scrittura che va bene per quel tipo di pubblico. Quindi ovviamente sono cambiata, cioè probabilmente la saga del dominio è una cosa per un pubblico leggermente più adulto rispetto a quelle delle cronache e delle guerre, perché vengono comunque, certo io sono cresciuta, sono entrata in contatto con esperienze diverse che si fanno soprattutto nell'età adulta, e ovvio queste cose finiscono anche all'interno dei libri che scrivo, però non mi sembra di essermi poi realmente allontanata da quel mondo lì. C'è la figlia di una mia amica che mi ha detto, ma tu sei l'adulto più adolescente che conosco, mi fa, spero che per te sia un complimento, io, a voglia, ma stai scherzando, è bellissimo, perché si trova bene a parlare con me. Evidentemente c'è una parte di me che da lì, lo vediamo, facciamo i colpi e diciamo che il fanciullino di queste robe qua. Io cerco nella mia, avendoci pure una figlia, ovviamente cerco di essere un adulto responsabile, però c'è una parte di me che continua a essere un po' il bambino che si pone soprattutto nei confronti della vita sempre un grande meraviglia, no? Quindi io facilmente resto meravigliata e colpita dalle cose, un po' perché è la mia testa che funziona così, nel bene e nel male, devo dire, ma sono proprio fatta così, non sono riuscita ad abbandonare completamente quell'aspetto lì, lo trovo anche una cosa positiva.
La domanda, da persona di scienza, anche se ormai professionalmente non legata, il tuo pensiero proprio su questo momento in cui sembra che, dire, ci sia un rigurgito antiscientifico, lo chiamo io, e tu lo percepisci come reale, ti addolora, ti fa incazzare, oppure in realtà...
Allora, ti avrei detto qualche mese fa, sì, è una cosa terribile, madonna che orrore. Adesso non lo so più, perché ho l'impressione che molti di noi, soprattutto a causa della permanenza che noi abbiamo sui social, si faccia una visione comunque parziale del mondo. Sui social siamo inondati da sta gente che dice che la Terra è piatta, non siamo andati sulla Luna, i vaccini ti fanno venire l'autismo, e quindi siamo convinti che tutta la popolazione italiana sia così, dimenticandoci che quello è un campione, nemmeno statisticamente significativo, di tutta l'Italia. Sicuramente in generale viviamo in un momento di disaffezione nei confronti della scienza, ma voglio dire, raccogliamo quello che abbiamo seminato, ma non è mica una cosa degli ultimi anni, che la vera cultura è solo la cultura letteraria e la scienza è una roba che se la vuoi conoscere bene, se no chi se ne frega. Non è degli ultimi 10 anni che io incontro gente che scrive libri che si vanta di non sapere niente di matematica e fisica. Questa è una cosa diffusissima, perché noi siamo cresciuti, noi ci crescono così. Dice, cioè, ancora oggi trovo gente che se ne esce e vabbè, ma la scienza senza le lettere dove va? Cioè, ci hanno percorsi separati, ragazzi. Allora, il sapere è una cosa unica, che però può essere perseguito con strumenti diversi. Ci sono delle cose che devi conoscere tramite la scienza e delle altre cose che devi conoscere tramite la filosofia, la letteratura. Ma non è che la scienza senza la letteratura dove va, o la letteratura senza la scienza dove va. Vanno affiancate, hanno ognuno la propria importanza e ci deve essere anzi interscambio. Dal punto di vista degli scienziati, in genere questo interscambio è maggiore, proprio perché noi viviamo in una società dove se non sei Dante sei un ignorante, giustamente, e quindi gli scienziati conoscono la letteratura. Molto spesso io ho conosciuto gente che ne sapeva tantissimo, che era veramente un grande appassionato, però devo dire, ci sono pure gli scienziati che se ne stanno uscendo, ma la filosofia non serve a un cavolo, e riducono tutto. Quindi voglio dire, sicuramente è un momento un po' così, però quello che noto è che la scienza strikes back, devo dire, perché si è resa conto che siamo in un momento difficile, quindi la divulgazione è migliorata incredibilmente, secondo me, negli ultimi anni, proprio a livello anche di coinvolgimento. Ci sono dei momenti in cui il meccanismo si inceppa, è molto difficile, perché non possiamo negare che il giornalismo in questo momento vive soprattutto in notizie sensazionalistiche. Quindi tu devi trovare il giusto equilibrio nella comunicazione tra la correttezza dell'informazione scientifica, ma cercare anche un po' di attirare la gente. E manca anche un po' la figura di intermedia, no? Che fa da collegamento tra gli scienziati e la stampa generalista, che quindi ne sa, riesce a capire quello che dicono gli scienziati, ma riesce a tradurlo anche in un modo tale che poi i giornalisti lo comunichino, scusate, correttamente. Sì, è un tempo un po' difficile, però secondo me, insomma, è recuperabilissimo. Io vengo ieri da un evento di Bulmadam, in realtà è stata tutta la settimana in cui ho fatto cose divulgative, in cui ho visto che comunque la curiosità c'è. Io a Frascati sabato scorso a quest'ora ero in piazza insieme a dei ricercatori e facevamo gli scienziati in strada, cioè rispondevamo alle domande che la gente ci voleva fare, proprio come gli artisti di strada, rompevamo pure le scatole. Cioè, mi faccio una domanda di astronomia, vuole sapere se moriremo tutti bruciati dal sole, pronti? Ed è stata una cosa meravigliosa, perché c'era gente che magari non gliene frega niente, però in quel momento ti incontra ed ha una curiosità e te la pone, ti sta a sentire con grande interesse, ed è anche molto stimolante per il ricercatore. Per dire, a me è venuta una bambina e mi ha detto: me voglio sapere perché eruttano i vulcani, io non sono un geologo, quindi ho messo le mani avanti, però volevo anche rispondere alla sua domanda, quindi ho rispolverato le cose che sapevo mettendole insieme con le conoscenze in genere di fisica, fluidodinamica e sta roba qua, e ho cercato di fargliela capire. Ed era molto bello stare in mezzo alla curiosità della gente e mostrare che una persona, io vabbè non la faccio più, gli altri però erano ricercatori, far vedere che una persona che ha studiato la scienza o fa ricerca è una persona come te, che viene spinta alle stesse molle che spingono tutti, la curiosità e la fantasia, sono queste le cose che guidano tante le lettere che la scienza. E quindi secondo me c'è tantissimo margine, perché cioè poi uno ci può mettere sopra tutta l'ignoranza e il cinismo che vuoi, però la curiosità è una cosa che è nata, cioè noi ce l'abbiamo dentro, perché evolutivamente si è sviluppata, perché ci ha permesso di sopravvivere, e a quella roba lì bisogna andare a richiamarsi e cercare di far leva su quella lì per interessare di nuovo la gente alla scienza e far capire soprattutto come funziona, perché secondo me questo è il grosso problema. Viene percepita ormai la scienza come una roba fideistica, infatti c'è chi ti viene a dire: io non credo che l'uomo è andato sulla Luna, come se fosse una questione di fede, Non è una fede, ci sono le prove? Sono convincenti le prove? Le obiezioni che tu mi hai fatto possono essere risolte con un ragionamento razionale scientifico? E allora ragazzi, non c'è da credere, così e basta, cioè, voglio dire. Invece no, lo scienziato ci viene a raccontare che è così. Secondo me è sui metodi della scienza che vanno insegnati. Ad esempio, a me capita spesso durante le presentazioni divulgative di presentare una scoperta scientifica e poi alla fine dire ragazzi, però si è scoperto che non è proprio così, perché nel 2017, quando un anno dopo questa scoperta, è venuto fuori un nuovo dato e quindi non è, probabilmente non è come vi ho raccontato, perché è così che funziona la scienza. Non è una questione di fede, è una questione di vedere i dati e vedere se quei dati rispondono coerentemente con una teoria, possono essere spiegati con una teoria. Ecco, questa cosa è un po' più difficile farla passare.
Sì, però
è faticosa.
Per esempio, mi è capitato proprio anche nelle forme divulgative, certe volte le persone si sbagliano anche a comunicare. Una maglietta simpatica che dice la matematica mi ha insegnato che ci sono scoperte, che in realtà tutto ha una spiegazione. Allora io dico no, state fermi, la matematica è la prima scienza che ha scoperto qualche anno fa dentro se stessa che ha contraddizioni.
Che non può, anzi,
non riesce a dare tutte le risposte, e come matematico vi dico che tante volte uno si presenta un teorema alla comunità scientifica e la comunità scientifica è lì pronta ad assaltarlo, perché giustamente deve verificare che tutti i passaggi siano stati verificati. Cioè che non esiste lo scienziato che dall'alto cala una verità, ma lo scienziato è qualcuno che pone dei dubbi,
è
in realtà è uno che ha dei dubbi e che li pone agli altri, al mondo intero. E quella è la differenza.
Che secondo me poi questa è una cosa, ma non lo dico solo io, diceva ad esempio Amedeo Balbi, con cui ieri ho fatto questo evento, che è stato mio professore ed è un bravissimo divulgatore oltre che un grandissimo scienziato, che sono appunto i dubbi, sono queste le cose che effettivamente fanno grande la scienza e che possono soprattutto essere utilizzate nella vita di tutti i giorni. Perché secondo me tutti noi ci avremmo bisogno di metterci un po' più in discussione. Io vedo tantissimo sfoggio di certezze ovunque, quanto mi danno fastidio quelli su internet. Se anche se voi pensate che la cosa X sia giusta, cancellatevi dagli amici, ma cancella l'idea se ti stanno antipatico, voglio dire, queste grandi cose che servono semplicemente a coprire le tue insicurezze, a sentirti meglio degli altri. E io lo capisco questa cosa, tutti ci vogliamo sentire diversi, un po' meglio degli altri, però perché invece non pensiamo anche che tutti facciamo le stesse esperienze, magari anche dolorose, tutti abbiamo gli stessi dubbi. Un'altra cosa, se siete caduti in questa bufala siete degli imbecilli, voi fateci caso, tutti gli articoli, molti articoli che di debunking di qualcosa, di una bufala, devono dare dell'imbecille a chi ci è cascato. Io ho condiviso della roba evidentemente impossibile, però ti capi nel momento che c'è il cervello spento, non hai letto bene, non hai capito. No, il problema non è condividere, il problema è insistere sull'errore. Hai sbagliato? Ma no, che problema c'è? Sbagliamo tutti, ragazzi. Scusate, ho condiviso una cosa falsa. La levi, oppure la lasci e ci scrivi sopra: scusate, ho sbagliato, è una sciocchezza. Fine. No, tutti quanti siamo perfetti, non sbagliamo mai, si ama il Signore. Invece io ad esempio leggevo il libro di Samantha Cristoforetti e lei te lo spiega benissimo: se vuoi avere successo, vuoi ottenere qualcosa nella vita, devi sbagliare, e gli sbagli hanno un senso nel tuo percorso. Se non sbagli non vai a fine da nessuna parte, anche perché non ci hai provato veramente.
Va bene, penso che siamo?
C'è una domanda
in attesa, assolutamente.
Ok,
sì.
Grazie.
È che, considerato che siamo in argomento, mi domandavo come ti senti nei panni di divulgatrice? Mi riferisco a Terza Pagina.
Allora lì a Terza Pagina io mi sento una che deve imparare un mestiere, con grande difficoltà, perché io faccio fatica, ragazzi, a capire effettivamente come si fa quella roba lì. Io pensavo fosse una cosa tutto sommato facile, non lo è per niente. Non lo è capire quando devi dare la parola a una persona all'altra, non lo è capire quando devi approfondire una cosa, quando invece devi tagliare netto. Lì sono una persona che sta imparando qualcosa, facendo degli errori. Per fortuna ho tante persone intorno a me che questa cosa l'hanno già fatta e quindi mi dicono: questa cosa è andata bene, quest'altra cambiala. Per il resto a me fare divulgazione piace tantissimo. Mi piace il contatto con la gente, mi piace cercare di trasmettere la passione che io sento nei confronti di questi argomenti. E quindi quando faccio eventi di divulgazione cerco soprattutto di fare questo. di far capire come funziona la scienza, ma soprattutto di vedere che nella scienza c'è qualcosa che può affascinare tutti, anche se poi tu un domani non è che ti devi per forza andare a studiare nelle formule il trattamento matematico della teoria della relatività generale, che tra parentesi manco io l'ho fatto, perché già sul tensore di Riemann c'ho avuto un momento di oddio, e quindi non ho mai proprio fatto tutta la trattazione rigorosa, perché io confesso con la matematica avanzata ho un pochino di problemi, quindi non è necessario quello. Però ci sono delle cose che possono interessarti e piacerti, affascinarti, anche se poi appunto non diventi un ricercatore. Il cielo stellato è bello e per certi versi anche terribile per tutti. Se io ti do delle informazioni in più è per colmare la tua curiosità e farti capire quante cose meravigliose esistono nella natura, dal più piccolo al più grande. Ma poi appunto non devi necessariamente diventare uno scienziato. È soprattutto la passione che mi va di comunicare, quindi è quella che cerco di fare quando divulgo, non forte come Alberto Angelo.
Va bene, penso che il tempo sia finito, quindi ringrazio Licia.
Grazie tantissimo.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.